Poi Gesù partito di là si diresse verso le parti di Tiro e di Sidone, ed ecco una donna cananea, venuta da quei dintorni, si mise a gridare dicendo: «Abbi pietà di me, Signore, figlio di Davide, mia figlia è terribilmente tormentata da un demone». Ma egli non le rispondeva nulla, e i suoi discepoli, accostatisi, lo pregavano dicendo: «Licenziala, cioè mandala via, perché ci grida dietro». Ma egli rispondendo disse: «Io non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa di Israele». Ella però venne e l'adorò dicendo: «Signore, aiutami». Egli le rispose dicendo: «Non è cosa buona prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». Ma ella disse: «È vero, Signore, poiché anche i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». Allora Gesù le rispose dicendo: «O donna, grande la tua fede, sia fatto come tu vuoi». E in quel momento sua figlia fu guarita. Abbiamo cantato prima, ho fatto ripetere quel canto perché non volevo entrare su un altro tema. Il tema dell'amore è chiaramente centrale per la vita cristiana. Ripeto, due sono i comandamenti: amare Dio e amare il prossimo. Chi li osserva ha osservato la legge dei profeti. Chi è capace di amare è gradito a Dio, compie totalmente la sua volontà. Quindi è un tema di grande importanza. Dobbiamo quindi affrontarlo, sviscerarlo, capirlo e applicarlo. Il Signore dice, prima lettera di Giovanni: «Nessuno ha mai visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio dimora in noi e il suo amore è perfetto in noi. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio dimora in noi e il suo amore è perfetto in noi». Quando l'amore del Signore è perfetto dentro di noi? Quando lo possiamo sentire grande? Quando lo diamo ai fratelli. Allora possiamo capire quanto grande è questo amore. Quando lo sento dentro verso qualcuno. Allora dico: non avrei mai immaginato di arrivare a tanto, di essere così capace di sopportare, pazientare, tollerare, darmi, sacrificarmi, rinunciare. Sto scoprendo una realtà grande che non mi appartiene. Sto capendo quanto grande è l'amore del Signore. Ed è solo così che lo capisco. Solo così. Posso capirlo anche nel momento in cui io sto facendo esattamente il contrario di quello che dice il Signore e percepisco comunque la sua presenza, il suo perdono. Posso capirlo anche lì. Ma la norma che ci consente di scoprire, di valorizzare l'amore del Signore e quando lo posso vivere verso qualcuno. Quando mi sento riempire dall'amore del Signore, nel mio bisogno umano penso che è tutto per me. Ma il Signore ha detto che vi amate come io ho amato voi. Questo amore che ci viene dato, questo potenziale che possiamo sentire in determinati momenti, deve essere compreso bene. È il potenziale che ci viene dato per essere utilizzato. È la spinta verso. Se rimane interna, si spegne nel giro di qualche giorno, qualche settimana, qualche mese. Invece dice che l'acqua del fiume si mantiene limpida e fresca nella misura in cui scorre, nella misura in cui l'amore viene dato, scorre come un fiume, si rinnova, non finisce mai, È una realtà permanente. A noi interessano i concetti permanenti, non quelli momentanei o transitori, come il mondo ci offre. Chi tornerà, chi berrà di quest'acqua tornerà ad avere sete. Dovrà ancora bere. Quello che il mondo offre è momentaneo, temporaneo. Quello che hai goduto fino ad oggi, se non trovi un'altra situazione analoga, non ti interessa più, l'hai vissuto, è passato, è finito. Ciò che il mondo offre finisce. Siamo nel mondo della morte. Tutto finisce. Tutto dura un momento, un istante. La cosa che oggi ti esalta, fra un mese non ti esalta più. Finisce la, il sentimento, la sensazione, l'emozione, finisce. Te ne servono altre. Ma l'amore è una costante, un elemento permanente, una ragione di vita, una realtà che vuole essere permanente. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio dimora in noi. E si deve vedere, questo fa intendere chi è questo Dio. E l'amore di Dio è perfetto in noi. Si manifesta grande quando? Quando lo abbiamo a chi ci sta vicino. Così scopriamo e sentiamo l'amore grande del Signore. Cosa ha detto? Bisogna cambiare mentalità. Bisogna crescere, maturare, uscire dai panni da bambino. E la guarigione interiore, la liberazione ci aiutano in questo. Smettere i panni da bambino, i bisogni infantili, per diventare adulti, uomini fatti, come dice la Scrittura, uomini simili a Gesù Cristo. Noi tutti vogliamo che la Chiesa cresca. Io mi domando, ma non vorrà Dio che la Chiesa cresca? Non vorrà Dio che altra gente possa conoscerlo, liberarsi, guarire? Non vorrà Dio questo? Ma non possiamo certo lottare contro Dio. Noi vogliamo che la Chiesa cresca, che la gente conosca la verità, e lui non vuole. Sarebbe una lotta infame, assurda. Abbiamo letto un episodio che conosciamo a memoria, almeno perché chi da un pezzo. Sembra che Gesù non voglia guarire quella bambina. Sembra che non gliene importi niente. Questa mamma arriva, Gesù, mia figlia è tormentata da un demone. E il Signore sa che tormenti può produrre la presenza di un demone. Ma sembra che non gli interessi la cosa. Sembra che non gli interessi Bergamo, la provincia, tutta questa gente. E non dice nulla, tace. Non fa neanche un cenno. Se non rispose nulla. Proprio ti ha... non fa. Quella è venuta ansiosa, con speranza, fiduciosa, e grida perché vuole essere sentita. Manco la guarda, sembra che non gliene importi nulla. E addirittura gli apostoli dicono: Signore, mandala via, sta gridando, si disturba. Non è che avessero capito molto gli apostoli del piano del Signore, erano molto carnali ancora, erano certo futuri apostoli, ma dovevano imparare ancora tante cose. E il maestro certo poi gli ha insegnato. E l'hanno imparata tramite l'esperienza, più o meno dura. Il Signore risponde in un modo quasi legalista, no? Come dice, io sono stato mandato soltanto alle pecore di Israele, come dire, io, noi preghiamo per Rebecca, ma no, io sto lavorando soltanto a Seul, o a Buenos Aires. Il mio spirito in questo momento è sull'Argentina, è sulla Corea. Io devo occuparmi di Israele. Non, venite a disturbarmi con questo verde molto vicino. Sembra quasi che non gli importi nulla. Sembra insensibile a questo grido. Questa donna poteva dire: io pensavo che questo Gesù fosse il Figliolo di Dio, che fosse venuto per salvarci, per liberarci, invece non mi ha degnato neanche di uno sguardo. Poteva rimanere profondamente deluso, sicuramente un po' ci rimase. Poteva andare, tornare a casa, bambino, ti rimando solo io, ho provato, non ho ottenuto risposta. Poteva sentirsi giustificato, aveva provato, ho fatto la mia parte, lui non ha fatto la sua. Ma sua figlia continuava a rimanere lì. Sarebbe rimasta ancora così. E la vista della figlia nelle condizioni in cui era, e che lei non poteva accettare che continuasse in quello stato, la porta a insistere. E grida ancora: Signore, aiutami! Venne invece e l'adorò, riconobbe autorità a questo Signore. Dice: io so che tu hai il potere, so che se vuoi tu vuoi. Non è che Dio può liberare a Seule a Buenos Aires e non a Bergamo, io so che Signore che tu hai il potere. Ti riconosco sovrano assoluto, sovrano di Seule, di Buenos Aires, del Ghana e di Bergamo. Noi cantiamo l'inno, cosa dice? Tu sei il Signore di questa città, no? Lodiamo al Signore l'autorità. Tu, Signore, hai autorità su questa città e provincia, sulla nostra famiglia. Tu hai l'autorità, Signore. Te lo riconosco, ti adoro per questo. Non è che dubito che ha perso l'autorità per strada, che ha perso il potere perché è invecchiato. So che hai il potere, ci credo, lo riconosco, so che lui può e io no. Signore, aiutami. Ha usato un vino un po' anche emotivo, non ha detto: Signore, aiutami. Ha gridato al Signore, aiutami. Con un po' di disperazione, mista una profonda speranza. Qui c'è un punto esclamativo, no? Aiuto! Il Signore sembra ancora avere. È come seccato da questa signora che insiste. Dice: ma cosa vuoi tu da me? Perché mi secchi? Non è cosa buona prendere il pane di chi e gettarlo ai cagnolini. Io non devo sprecare il mio tempo, il mio potere, la mia autorità per un qualcosa che non mi è stato affidato da fare. C'è la fase legalista, no? Io devo stare a Gerusalemme in Israele. Gli altri non esistono. A parte che gli apostoli, forse anche per questo l'insegnamento, pensavano che di avere un Dio esclusivo. Dio è solo per noi. Noi siamo il popolo eletto. Stava in un certo senso rispondendo quasi alle aspettative dei suoi discepoli. Dio è solo per noi. Noi siamo gli unici, gli eletti. Meglio pochi ma buoni. Perché gli ebrei erano pochi. Dio è il Dio di pochi. Pensavano loro. Ma Signore fece intendere ben altra cosa. Era venuto per tutti, non per pochi, non pochi ma buoni. Dice la Bibbia: non voglio che nessuno si perda, ma non si sta realizzando questa cosa. Cioè vuole che tutti giungano alla conoscenza della verità, no, non pochi ma buoni, pochi, pochi. Qui si crea una bella intimità, una bella atmosfera, possiamo lodare il Signore con gioia, noi stringerci al cerchio. E così evitiamo un sacco di problemi, rimanendo in pochi. Il Signore sembrava di essere disturbato da questa signora che insiste. No, la paragona a un cagnolino, insomma, un qualcosa di poco valore. Però forse dico l'ha fatto per insegnare agli ebrei qualche cosa. Ma che tutti hanno valore. Ogni singola persona ha il suo valore. Non si può scartare nessuno. Dare a tutti un'opportunità. Questo qui poteva sentirsi rifiutata, ma in un modo esemplare. Senso di rigetto sarebbe esploso. Mi ha paragonato anche a lui. Un'anima lì, che non capisce, non intende, che solo sa scodinzolare, basta, che mangia qualsiasi cosa. Poteva tornare profondamente ferita a casa, amareggiata. Ma non torna a casa, ma non abbandona questa specie di conflitto. Prima cosa perché, penso io, non può accettare che sua figlia rimanga in quello stato. Non lo può accettare, l'amore che lo esiste. E secondo, non può credere che questo Gesù, che ha fatto cose straordinarie, che lei riconosce probabilmente provenire dal cielo, possa essere così insensibile, così duro, così indifferente. Allora continua. Sì, certo, è vero. Anche i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola del loro padrone. Dammi una briciola. Basta che tu mi dia una briciola. Il centurione disse, basta che tu dica una parola e il mio servo sarà guarito. Basta che tocchi il suo manto. Dice la donna dal flusso di sangue. Se soltanto tocco il suo manto sarò guarita. Signore, manda una briciola del tuo amore, del tuo potere e metà Bergamo si converte. Basta una briciola. Per far capire quanto vediamo l'enormità della realtà divina, nel senso la grandezza della capacità di Dio. Non abbiamo un Dio piccolo, no, basta poco, basta, che non può fare più tanto. Vediamo un Dio piccolo spesso e volentieri. Ci accontentiamo del Dio piccolo, perché poi se non vogliamo proprio i problemi noi. Ma il Signore alla fine premia questa donna e dice, grande la tua fede, che sia fatto come vuoi. Da una parte bisogna credere che Dio è potente e che è interessato alla realtà dell'essere umano, viene dallo Spirito Santo. E quando crediamo che Dio ha il potere e che è interessato all'essere umano, la nostra fede si sviluppa e può agire, può operare, fare. La fede mi consente di agire, perché se credo che Dio non è insensibile, che Dio non è distratto, che Dio ha perso il potere, quando la mia fede è ancora viva su queste realtà, allora insisto, vado, credo, agisco. D'altro canto penso che il Signore vuole far crescere in noi questo sentimento che si chiama amore, che è molto latitante. Io insisto tanto su questo aspetto perché è molto latitante, è molto basso, molto scarso. E non ci vuole una grande intelligenza per capirlo. Ci innervosiamo subito e ci stanchiamo subito. Vuole anche il Signore far crescere questo amore. Quando ci amiamo gli uni gli altri, l'amore di Dio è perfetto in noi. Dio si perfeziona così in noi. Questa è la crescita spirituale. Questo è l'amore che sentiamo noi dentro il cuore. Quello che riusciamo a dare. Quello che ci spinge a voler operare, a insistere, a non mollare, a reagire, a rialzarci. A non abbandonare la battaglia. Paolo dice, ho combattuto il buon combattimento della fede. E lui ha lavorato soprattutto per comunicare la verità di Cristo. Propagare la parola del Signore. Fondare chiese, mettere il fondamento dottrinale, portarle a una certa stabilità. Si è fatto tutto a tutti pur di salvarne qualcuno. Dice, l'amore mi costringe, sarei stanco ma l'amore mi costringe, sono ferito ma l'amore mi costringe, sono arrabbiato ma l'amore mi costringe. Sono deluso, ma l'amore mi costringe. Quale amore? Ma l'amore del Signore che è dentro di noi. Per chi? Verso chi ci sta intorno. Mi costringe. Mi sospinge. Porta a umiliarmi. A subire. A rinunciare. Perché non può accettare di vedere la gente conciata così com'è. Come questa madre che non poteva accettare che la figlia rimanesse in quello stato. Era uno strazio. Era sua figlia. Non era uno strazio. A volte noi ci preghiamo per i nostri cari. La nostra famiglia. Papà, mamma, figli, fratelli. E se li vedessimo tutti convertiti, noi forse ci siederemmo. Avremmo raggiunto il fuoco. Chi mi sta intorno, chi amo e salvato, mi posso rilassare. Forse Dio non ha operato in maniera chiara e evidente sul mio padre, anche per questa ragione qua. L'amore bisogna darlo a tutti. Bisogna vedere la sofferenza di tutti. Il bisogno di tutti, non soltanto di tuo padre o tua madre. Certo, i tuoi genitori, i tuoi figli, sono una cosa speciale, umanamente parlando. Ma tutti gli altri esseri sono speciali, unici, importanti. Per noi no, ma per l'amore sì. Formare in noi l'amore verso chi ci sta intorno, avere uno sguardo rivolto ai bisogni altrui e non soltanto nel nostro ambito preferito di casa, a cui teniamo, certo, e che quando non è soddisfatto questo bisogno ci porta anche in crisi. Ma dobbiamo percepire un amore per tutti, pronti ad essere disponibili per tutti quanti. Il Signore aveva provato anche l'amore di questa donna, vogliamo vedere se ama veramente sua figlia. Quindi il perseverare, l'insistere, il lasciarsi umiliare, il subire dei torti rafforza questo sentimento. Era più importante la figlia o la sua persona? Di fronte a questa umiliazione poteva andarsene mettendo se stessa prima della fine. Ma non l'ha fatto così. E il Signore ha accettato. Ha accettato l'umiliazione per amore alla fine. Ha messo un altro prima di se stesso. È quello che ci insegna la parola. È la perenne battaglia che stiamo combattendo tutti. Amore o egoismo? Gesù o Satana? Spirito o carne? Il buon combattimento della fede è questo. Noi combattiamo due combattimenti, uno carnale e uno spirituale. Il combattimento carnale è contro Dio. La mia carne si ribella contro Dio, lo accusa, lo condanna, e io ne so qualcosa. Il combattimento carnale, io uomo contro Dio, il suo atteggiamento, la sua parola. C'è il combattimento spirituale, lo spirito contro la carne. Che noi combatte il buon combattimento, eliminare tutti quei principi che hanno base egoistica, individualistica, per entrare in un alto concetto. A noi tocca accettare quale battaglia portare avanti, la battaglia carnale o la battaglia spirituale. C'è l'altra parabola che è similare, cioè dell'amico importuno. Prima di leggere, ripeto, fare più concetto. Allora, Dio vuole che noi ci amiamo. E dice, quando noi amiamo chi ci sta accanto, il fratello, nel senso del prossimo. Dice, l'amore del Padre è perfetto in noi. La legge e i profeti sono soddisfatti con te. Tutta la Bibbia, queste mille rotte pagine, si riassumono lì. Tutto quello che è scritto per portarci lì e basta. Sembra così semplice. Ma qui intervengono mille problemi. E la Chiesa deve operare per risolvere. Perché forse a volte tutti diciamo, certo che amarsi è una bella cosa. Si parla di amore anche nel mondo, ma poi non si realizza. Quindi tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Allora bisogna liberarsi da tutti quei bisogni che ci impediscono di vedere chi ci sta accanto. Ma siamo sempre soltanto concentrati su di noi. Finché i miei occhi si concentrano su ciò di cui io ho bisogno, non vedrò mai nessuno. E il Signore giustamente dice, alzate gli occhi e guardate la messe che è bianca da mietere. Alzare gli occhi da dove? Non è che la messe è al 40° piano di un edificio o è su tra le nuvole. Ci arriva ai ginocchi. E uno che va con gli occhi bassi, quasi quasi la vede per forza. Poi alzate gli occhi da dove? Da noi stessi, dai nostri bisogni, da cercare soddisfazione continua a quello che ci manca. Certo, uno che ha avuto, ripetiamo, per qualcuno che muove, qualcuno che è cresciuto in un ambiente dove non ha percepito l'amore del genitore, ha avuto delle differenze. Un'educazione rigida, schematica, legalista, dove si è sentito dire se fai così sarò buona con te o buono con te e se fai cos'ha non ti guarderò più in faccia. Chi è stato paragonato al negativo con un fratello? fin non è stato voluto nel seno materno. Chi è stato picchiato duramente, chi ha subito violenze, come farà ad amare il prossimo? Così per incanto? Perché col Signore siamo nuova creatura, così fa. Purtroppo non è così. E la Chiesa ce lo dimostra tutti i santi giorni. Liberarsi da questa cosa. Il demonio ne approfitta. Mia figlia è tormentata da un demone, Signore. Il demonio approfitta di tutte queste debolezze che abbiamo dentro, non per colpa nostra, perché sono successe. Perché il mondo è la vita, è la realtà di questa terra, il cui principe è Satana. È la realtà, non c'è niente da fare, siamo tutti così. Non è perché io valgo meno di... Siamo tutti uguali. Subiamo tutti delle ferite. Guariamo da queste cose. Il più in fretta possibile. Per poter sperimentare l'amore del Signore che deve essere dato. Perché finché io aspetto di sentire quanto Dio ama me, vuol dire che non ho risolto nessuno dei problemi che ho ancora dentro. Questo vuol dire... Ho ancora bisogno di sentirmi io in centro. E non ti aiuta questo. Dimostra soltanto che hai dei bisogni non risolti. E non puoi vedere chi ti sta accanto. Non puoi sentire l'amore del Signore per loro. Non puoi desiderare di fare qualcosa per loro. Sei centrato su di te e basta, ti offendi, ti ferisci, sei suscettibile, permaloso. E guai chi ti corregge una volta. Sono segnali di malattie che abbiamo dentro, bisogna guarire da queste cose. Bisogna guarire. Non possiamo noi obbedire al Signore con questa realtà che abbiamo dentro. Non ce la facciamo. Ce lo dice anche la Bibbia, no? Tutto il nostro corpo è languente, malato, fino a... dai piedi fino alla testa, in Isaia, il peccato ci ha rovinato. Senza guarigione non c'è crescita, non si può ubbidire al Signore, non si può percepire il grande amore del Signore, che deve essere dato. Adesso si sta frequentando una signora, forse verrà sabato prossimo, si chiama Mirko, forti bisogni, non vorrei doverle dire mi spiace, non posso fare niente per te, come è avvenuto già per altri casi nel passato, non vorrei poterle dire non posso fare niente per te, mi spiace, sei troppo legata, non riusciamo a scioglierla. Così come quella mamma sentiva la sofferenza della figlia, che la portò all'umiliazione. Così questo amico che va, questo tale che va a chiedere un amico tre pani a mezzanotte, ci è arrivato un amico, un viandante, a mezzanotte non ha niente in casa, ti prego dammi tre pani perché questo qui ha fame, sta svenendo dalla fame. E questo dice, ma va. Ma cosa vuoi a mezzanotte? Sto dormendo, vattene lì! Poteva dire, ho provato, amico mio, tu stai svenendo, ma io mi ha cassato via in modo modo questo paese. Io ho provato, mi piace, insomma, ho fatto il mio tentativo. Ho un viandante che sta per svenire, morire di fame, dammi tre pani, alzati su, avanti, coraggio! E questo ancora lo manda via. Questo sente la necessità di quell'amico, del viandante, la fa sua. Ora vuole soddisfare quella necessità. L'amore si immedesima, vuole cercare di soddisfare, di risolvere, di guarire, di liberare. da chi va, va da chi può farlo. E insiste. È per sempre. E non si può accettare che Dio non intervenga. Non si può accettare, non si può dire, ah, basta pochi, ma buoni, e così noi siamo giustificati, mi metto il cuore in pace, rimango bambino dell'asilo, alleluia! E si fa così oggi? Si fa così? Dico, no! Non possiamo accettare che sia così. Da fare qualcosa. Da fare qualcosa. Insistere, secondo me, non vuol dire stare 24 ore a pregare, Signore, ti prego. Hai visto quella donna lì che mi guarisce, Signore, ti prego, metto su un disco, no, 24 ore al giorno, no? Non vuol dire questo. È un'attitudine che hai dentro. Un desiderio che hai dentro. Una volontà che hai dentro. Una capacità che hai di sopportare e sacrificarti anche per gli altri. Che ce l'hai dentro e quando capita, vai! E non ti guardi indietro. Ah, però stavo facendo quella cosa là, adesso è arrivata questa, e ce l'hai dentro, non hai questi pensieri. Perché l'amore ti costringe, ti spinge, ti esibita. Non aspetta altro che fare questo. Il Signore diceva che era lì che non aspettava altro che finire in croce, noi. Per concludere la sua opera. E come desidero che ciò avvenga. È chiaro che la croce lo spaventava, perché lì stavolta non sapeva. Ma lui voleva arrivare alla croce perché sapeva che avrebbe liberato le persone, guarito le persone, salvato le persone. Diciamo, Signore, mandaci gente. Vogliamo che arrivino, vogliamo sacrificarci. Perché siamo cresciuti nell'amore, l'amore ci costringe. E basta con quelle cose bambinesche, infantili, meschine, poco o buono. Dio sa. Getta il pane sulle acque, ci pensa lui. Basta con quelle. Signore sembra assente. Insensibile, lontano, perché vuole vedere dove siamo arrivati noi, cosa brucia dentro il nostro cuore. Il Signore bruciava dal desiderio di finirsi con la croce, anche se poi di fronte alla croce questo nasce un sbandamento normale, umano, comprensibile. Ma c'era qualcosa in lui che lo sospingeva, bruciava dentro. L'amore dello Spirito, l'amore del Signore, che lo portava a darsi per gli altri. E se noi non cresciamo in questa realtà, siamo dei rimbiuti. E basta. La salvezza non è per opere, certo. Ma se una pianta è viva, cosa fa una pianta che è viva? C'è in salute. Cosa fa una pianta che è in salute? Dà tanti frutti. In maniera naturale. Non è che si sforzi per dare frutti. Li dà naturalmente. Una bella pianta rigogliosa. Abbiamo mangiato prugne noi fino a ieri. Piena di prugne. La pianta sana deve dare frutto, normalmente. Ora, se il Signore vive in noi, gli abbiamo lasciato spazio, ci siamo liberati da mille catene, abbiamo deciso in cuor nostro di lasciarci guidare da Lui, anche, soprattutto per amore, al suo desiderio, al suo piano, e a quelli che stanno intorno. Ora, Dio è venuto in Cristo per liberare il mondo. Il suo desiderio. Adesso il Signore è venuto in noi affinché noi realizziamo questo fatto. liberare la gente che ci sta intorno, quindi amare il progetto del Signore, che era quello di liberare il mondo, e di portare amore al mondo perché ciò avvenga. Noi, Cristo è la vite, noi siamo il tralcio. Il tralcio, certo, non può da solo vivere. Ma la vite cosa fa senza il tralcio? Avremmo noi grappoli di uva senza i tralci? Non mi risulta. Però il Signore che vive in noi ci porta a dare frutto. L'amore di Cristo ci costringe verso gli altri. Non, oh, quanto sento l'amore del Signore oggi! Alleluia! Ah, quanto mi ama il Signore! E ti fermi lì, e dominati. Tu è che ti stai intorno? Sei ancora un bambino della sera. Ti ha portato in braccio ancora, in braccio. Noi siamo tralcio. Se il tralcio è sano, ci deve essere per forza risultato, automatico. Il tralcio è malato, per quanto la vite sia ripiena di linfa, tanto per dire una, noi siamo quindi fondamentali. Perché Dio ha voluto così. Deve allora bruciare dentro qualcosa dello Spirito Santo, che arriva a bruciare per tante ragioni concatenanti. A volte il Signore ci fa sentire questa cosa, ma non durerà tantissimo. È la nostra decisione che cosa? Che prolunghi la realtà che lui ci ha fatto percepire. È la nostra volontà di farci umiliare, di vedere il bisogno altrui, di ringraziare Dio perché ci ha salvato, che ci porta a diventare strumenti e canali, che ci porta ad alzare lo sguardo e di vedere la messa che pianta da dietro. L'abbiamo accettata, l'abbiamo accettata, ma dobbiamo rialzarci, io per primo, rialzarci. Resistere, cercare il Signore, continuare per amore, per amore, per amore. L'amore che cresce così, quando vorresti restare sdraiato, basta, non mi rialzo più. Ho fatto anche troppo, ho fatto abbastanza, ma l'amore ti costringe ad andare avanti, a rialzare, a reagire, a fare di più. Non puoi accettare che la realtà sia questa, non che diventi una altamente pericolosa con introduzione maligna. No! È una cosa che ti brucia dentro, ma riposi anche nel figlio. Riposare non vuol dire saprà solo, faccia lui. Nemmeno questo, di estremi attenzione. È un'attitudine, un desiderio, una necessità, ti brucia dentro. È lo Spirito Santo che vuol dare frutto. Mi pare che questa Chiesa portasse guarigione a casi che pochi riescono a risolvere. Di legami forti, mentali, emozionali. Noi stiamo provando. Qualcosa abbiamo fatto, ma c'è molto di più. Di fronte a casi un po' più difficili siamo crollati. Abbiamo alzato bandiera bianca. Non si può. Non è concepibile. Dio, mandaci una briciola del tuo potere e risolviamo tutti questi casi. Una briciola, Signore! Io non so cosa deve succedere per sentire bruciare dentro questa realtà. Non so. Sicuramente fa bene, come si possono testimoniare le sorelle che sono in Spagna, fa bene andare in qualche convegno, qualche comunità, per cercare la presenza forte del Spirito, sicuramente è utile, o rompere qualche legame. Però poi, penso che sia una questione di disponibilità, di accettazione del Vangelo, costa la presenza dello Spirito in noi per entrare in quella luce. Siamo in un ambiente forse difficile. L'Europa del materialismo, dove ci sono mille distrazioni, dove ti vengono offerte mille possibilità di piacere, di distrazioni varie, di sensazionalismo, di emozioni, che ci colpiscono all'istante, al volo, che ci attirano. Siamo attirati ogni secondo da mille cose, siamo distratti tantissimo. Ma poi ci ritroviamo alla fine un po' vuotini, perché corriamo dietro a tutto, le cose temporanee, momentanee, fittizie, ma ci manca sempre qualche cosa. Quello che ci riempie veramente l'amore del Signore. Ma non quello che mi fa sentire per me, quello che io possa percepire. Sono anni che lo dico. Sono anni che mi sto predicando, non mi basta vedere 40 persone. È una inezia, una bazzecca. Sono contento per voi, ma non è questo il potere del Signore. Non è questa la meta del Signore. Non può essere questo il progetto del Signore. Non faccio più. Lì è scritto che sembra quasi che ne dubitiamo, non voglio che nessuno si ferma. Ma l'ha scritto lui, non so, a volte dico, ma Signore, ma io, questo versetto è apocrifo, dico. Che tutti giungano alla conoscenza della verità. Non limitiamo Dio, entriamo in questa dimensione. Ragioniamo, ripetiamo, rendiamoci conto, cercando lo Spirito che è in noi, di tutto ciò che lui ci vuole fare intendere, gli stimoli che ci vuole dare, le mete che ci propone, e seguiamo, soltanto lì troveremo un vero appagamento. Soltanto così c'è l'amore del Padre sarà perfetto in noi. Quando ci amiamo gli uniti, quando entriamo in questa dimensione, quando la vogliamo sentire, quando vogliamo disporre, la nostra volontà gioca un ruolo enorme. Non è tutto, non è tutto. La decisione nostra gioca un ruolo enorme. Bisogna anche farsi liberare da tanti pesi che ci portiamo dietro. Che ci schiaccia, ci schiavizza, permettono al maligno di entrare, di governarci in tante aree, di rimanere nel buio, di non vedere, di farsi liberare per me. Perché il Signore prenda possesso e ci faccia sentire il suo fuoco dentro, che non finisce mai, che ci costringe, che mi porta a predicare così tutte le sante volte, quando sono qua che non ho niente da dire. Erano le 11:50, non sapevo cosa dirvi questa mattina. Ci ha pensato lui a parlare oggi, come sempre del resto. Non ho preparato nulla, non ho scritto niente, è tutto dentro, cresciuto con me giorno dopo giorno. Un bisogno che trasmetto continuamente. Il fuoco dello Spirito che non si arrende mai, che deve portarci a una meta, che deve rompere quei nostri legami. Per liberarci noi e chi ci sta intorno e non dover dire, non hanno voluto. Ma il peccato ancora. È in fondo però, ma no, veramente desiderato di conoscere il Signore. Perfetto. Ragioniamo così. Ci salviamo la nostra fede. Ma non è così. Signore, manda una briciola soltanto. Una briciola, Signore. toccare soltanto il tuo manto, il bordo del manto, Signore. Di una parola soltanto, Signore. Ma forse vi aspetta le nostre invocazioni, la nostra vera disponibilità